Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ritorniamo questa mattina al nostro studio di Seconda Corinzi capitolo 3. E tutte le mie buone intenzioni di finire oggi sono già svanite. E dovremo aspettare fino a domenica prossima, e penso che sia così che dovrebbe essere, perché quello che rimane una volta terminato questa mattina dovrebbe essere un messaggio a sé del Signore per noi. Seconda Corinzi capitolo 3, esaminando la gloria del nuovo patto. Mi dispiace per coloro tra di voi che ci fanno visita o che sono stati assenti per un po'. Questa è la sesta parte della nostra serie, ma il resto è disponibile su Nastro, una delle serie più importanti che abbiamo fatto. Potrebbe incoraggiarvi a prendere le registrazioni che sono già disponibili al centro delle registrazioni. Stiamo esaminando la gloria del nuovo patto in questo capitolo. E lasciatemi iniziare portandovi velocemente a pari passo, ok? Il messaggio cristiano è che Gesù Cristo è morto per perdonare i peccati. Questo è il Vangelo. Questa è la buona notizia, che Dio promette di perdonare i peccati a tutti coloro che credono nel Signore Gesù Cristo. Questa è una buona notizia, questo è il Vangelo cristiano, questo è il nostro messaggio. Tutti gli uomini e tutte le donne sono peccatori, non possono far nulla per salvarsi dalla conseguenza del loro peccato, che è l'inferno eterno, una punizione senza fine sotto il giudizio di Dio. Questa è la brutta notizia. Il mondo intero è condannato all'inferno, ogni bocca è chiusa, il mondo intero è colpevole, ogni persona vivente, passata, presente e futura, e sono tutti in cammino verso l'inferno. La buona notizia è che Cristo Gesù, Dio in carne umana, è venuto nel mondo per pagare la pena per i peccati del mondo stesso. La sua morte è stata un sostituto per i peccatori, per soddisfare l'ira di Dio e la giustizia di Dio, e così facendo per permettere a Dio di perdonare dal momento che la pena era già stata pagata da Gesù Cristo. Questo è il Vangelo cristiano. Questo è anche il nuovo patto. Questo è il nuovo patto. È la promessa del perdono dei peccati a causa dell'opera di Gesù Cristo sulla croce. Ed è per questo che Gesù ha detto: questo nuovo patto è nel mio sangue. È un patto ratificato da sangue versato. Il nuovo patto, il Vangelo, la buona notizia, il messaggio cristiano sono tutti la stessa cosa. Dio promette il perdono dei peccati a tutti coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, perché Cristo ha soddisfatto la giustizia di Dio morendo una morte che ha compiuto la pena richiesta per il peccato. La morte di Gesù sulla croce, quindi, non è stata una morte per lui, ma una morte per te e per me, per i nostri peccati. E permette a Dio di offrirci la promessa di un perdono completo se ci ravvediamo e crediamo. Questo è il nuovo patto nel suo sangue, questa è la promessa. Un patto è una promessa, questa è la promessa. Nel passaggio che ci precede, a partire dal versetto 6 e proseguendo fino al versetto 18, lo Spirito Santo presenta tramite l'Apostolo Paolo la superiorità di questo nuovo patto rispetto all'antico patto che venne tramite Mosè. L'Apostolo Paolo nel versetto 7 chiama l'antico patto un ministero di morte. Nel versetto 9 lo chiama un ministero di condanna. Paolo disse: ho visto la legge di Dio e sono morto. Ho visto che tipo di peccatore ero e quello mi ha ucciso. Era inteso a spingere il peccatore alla disperazione, ed in quella disperazione egli doveva andare da Dio, doveva dire: non posso osservare la legge, non posso mantenere lo standard, so di trovarmi sotto la maledizione della morte, ti prego perdonami. Con uno spirito penitente, spezzato e contrito, il peccatore si sarebbe affidato alla misericordia e alla grazia di un Dio perdonatore. Come abbiamo letto nel Salmo 99 questa mattina, sappiamo che loro sapevano che lui era un Dio perdonatore, che era un Dio che perdonava, che dava grazia, misericordia, perdono a chiunque lo chiedesse. Rifiutiamo qualsiasi messaggio che predica una salvezza per mezzo delle opere, della moralità, delle cerimonie, del rituale o per diritto. L'unico vero predicatore, dice il versetto 6, è colui che è un servo del nuovo patto. E noi predichiamo che tutti devono venire a Gesù, il mediatore di un nuovo patto, come dice Ebrei 12:24, se vogliono essere salvati. Anche i santi dell'Antico Testamento, che ovviamente vissero molto prima che Cristo nascesse, dovevano comunque venire a Dio ed implorare misericordia e grazia che Dio gli concedeva sulla base della morte di Cristo, che non era ancora avvenuta, ma quando sarebbe avvenuta avrebbe avuto un effetto retroattivo. Quindi abbiamo appreso che i santi dell'Antico Testamento furono salvati per mezzo della morte di Cristo. Non lo capivano pienamente, sono certo che sapevano che Dio avrebbe provveduto per loro, proprio come Abramo sapeva che Dio avrebbe provveduto un agnello. Sapevano, ma non potevano vedere, e tuttavia l'effetto della morte di Cristo era retroattivo e quindi diede a Dio la libertà di perdonare il peccato dell'Antico Testamento, ed essere comunque giusto. E giusto perché quel peccato sarebbe stato espiato nel sacrificio dell'agnello che fu ucciso prima della fondazione del mondo. Al Corinto arrivarono i falsi insegnanti che predicavano l'antico patto. E Paolo gli stava scrivendo per dirgli: non sono dei veri insegnanti, non sono dei veri apostoli. Un vero predicatore ed un vero insegnante ed un vero apostolo è un servo di un nuovo patto. Noi predichiamo il Vangelo, quello è il nuovo patto, la buona novella. Si sta difendendo in questa epistola e qui si difende come un vero predicatore a differenza di quei falsi predicatori, perché predica la verità del nuovo patto. E poi inizia nel versetto 6 a discutere la superiorità del nuovo patto. È superiore all'antico per una serie di motivi. Ora lasciate che vi dia quello che abbiamo già visto insieme. Uno, dà vita, versetto 6, l'antico uccide, il nuovo, amministrato dallo Spirito, dà vita. Secondo luogo, fornisce giustizia. L'antico, versetto 7, è un ministero della morte, versetto 9, è un ministero di condanna. Il nuovo patto, invece, è un ministero di giustizia che abbonda di gloria, dice il versetto 9. Terzo luogo, il nuovo patto è permanente, permanente. Ecco perché nel versetto 11 alla fine dice: il nuovo patto è quello che rimane, non sta svanendo, rimane, non ce ne sarà mai un altro, è quello definitivo, è il culmine, è il punto più alto, è il compimento, la fine. Dà vita, fornisce giustizia, è permanente. Quarto luogo, porta speranza, nel versetto 12 dice: avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza. Il nuovo patto è un patto di speranza. E poi in quinto luogo abbiamo visto che è chiaro. E ricordiamoci adesso che tutto questo fu stabilito attorno alla storia di Esodo 34, dove Mosè vide la gloria di Dio e si mise un velo sul volto. E la volta scorsa abbiamo parlato di quello, alla fine abbiamo detto che Mosè doveva mettersi un velo sul volto. E poi quando tornava su per vedere il Signore sul monte, Esodo 34:34, dice che si toglieva il velo per vedere la gloria di Dio e la gloria gli rimaneva riflessa sul volto, e poi quando scendeva parlava con le persone e si rimetteva poi il velo sul volto. Paolo sottolinea che l'antico patto era velato, c'era qualcosa di mancante, c'era qualcosa nell'antico patto che era nascosto, era velato, era chiuso. Dice: fino ad oggi, nel versetto 14, ovunque venga letto l'antico patto, lo stesso velo rimane sul loro volto. E c'è qualcosa di oscuro in esso, c'è qualcosa di nascosto, c'è qualcosa di velato. Potete guardarlo oggi, e se guardaste ai giudei che conoscono così bene l'antico patto e gli ebrei tradizionali che studiano l'antico patto, eppure c'è un mistero, c'è un profondo mistero. Dov'è che porta tutto questo? Cosa significa tutto questo? Dove sta andando tutto questo? È velato, è scuro, è reso ancora più difficile da comprendere perché i loro cuori sono duri e le loro menti sono accecate. Il velo peggiora la situazione. Versetto 15 dice: ovunque si legga Mosè, anche a questo giorno un velo giace sul loro cuore. Il nuovo patto non è così. Il nuovo patto però non è così, dice il versetto 13. Non è come Mosè, è chiaro, è assolutamente chiaro. Abbiamo visto quella chiarezza del fatto che quando si viene al nuovo patto tutto diventa più chiaro. Anche gli insensati non potranno smarrirvisi, si diventa come dei bambini perché è tutto così semplice, è chiaro, è cristallino. La nuova promessa in Gesù Cristo è cristallina. Quella antica era composta da simboli, da misteri, oscurità. Quella nuova è una realtà. Il mistero è dissolto, le oscurità sono svanite. Il Vangelo è semplice e chiaro. Ora passiamo ad un sesto punto. quella era tutta una revisione. Il nuovo patto è superiore perché è centrato su Cristo, è incentrato su Cristo, è centrato su Cristo. Tornate al versetto 14, alla fine del versetto. Il velo viene rimosso in Cristo. Tutte le immagini, tutti i simboli, i tipi e tutte le oscurità, tutti i misteri svaniscono come la nebbia spazzata via da un forte vento quando si arriva a Cristo. Nella realtà del nuovo patto, il velo non c'è più. Il caro profeta Isaia vide questo e ne scrisse, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, in Isaia capitolo 25, parla di quello che il Signore farà un giorno, di quello che accadrà in futuro, quando Dio si innalzerà. Il Signore, versetto 6, preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito di cibi succolenti, un convito di vini vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi raffinati. Oh, una grande celebrazione. Poi versetto 7. E questo sta certamente parlando della celebrazione alla salvezza. Sta parlando del momento in cui Israele sarà salvato. E non solo Israele, ma tutte le nazioni verranno a riconoscere Cristo. E questo è il tempo della fine di cui parla. Sta parlando in termini escatologici, intorno al tempo del regno. E il versetto 7 dice: e su questo monte distruggerà il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Verrà un tempo in cui il velo sarà rimosso, quando guarderanno a colui che hanno trafitto, invece di vederlo con oscurità, con confusione, con una certa animosità, ostilità, lo guarderanno e vedranno colui che hanno trafitto, ne faranno cordoglio come per un primogenito, il volto di Gesù gli diventerà chiaro e tutto prenderà una svolta diversa. Il velo sarà rimosso in Cristo. L'unico modo per capire il significato della legge di Dio, l'unico modo per capire l'antico patto ed il suo proposito è quello di vedere Cristo, è quello di guardare nel volto di Cristo, perché lì tutto diventa chiaro. Anche i santi dell'Antico Testamento, seguitemi, i santi dell'Antico Testamento che videro la legge per quello che era, quella gli portò al ravvedimento, essi vennero a Dio, implorarono Dio per misericordia e per grazia, egli sui meriti di Cristo gliela concesse, e sul fatto che sarebbe morto per loro, e anche loro non potevano comprendere pienamente tutta la gloria di Dio rivelata in quel nuovo patto, perché non conoscevano Cristo, non era ancora venuto. Mosè, ricordate, quando tornò sul monte, Esodo 34-34, tornò per vedere Dio di nuovo e per parlare con lui, quindi si toglieva il velo, così che poteva contemplare la gloria di Dio che era lì, rivelata per lui, perlomeno in parte, poteva vedere la gloria di Dio, ed è così che funziona per i cristiani. Il velo svanisce, e si può finalmente vedere la gloria splendente di Dio nel volto di Gesù Cristo. Guardate al versetto 6 del capitolo 4. Il versetto 6 del capitolo 4 dice: perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre, ovvero quello che è il Dio che porta la luce nel mezzo delle tenebre, è quello che risplendè nei nostri cuori, cioè che accese la luce nei nostri cuori per darci la luce della conoscenza della sua stessa gloria che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ed è esattamente quello che succede quando vieni salvato. Tutto ad un tratto Dio accende la luce. Guardi Gesù Cristo e vedi in Lui la gloria di Dio che risplende. Amici miei, quella non è qualcosa che succede quando qualcuno si è presentato con una qualche polemica. Quello non è un qualcosa che succede perché un giorno vi siete svegliati ed avete detto: ah, questo sembra razionale. Questo non è un qualcosa che succede perché in qualche modo avete esaminato gli argomenti, in un certo argomento aveva senso, e quindi avete tratto la conclusione che Gesù Cristo fosse, probabilmente fosse Dio in carne umana, basandovi su cose che aveva detto o fatto. La ragione per cui un giorno vi siete svegliati e avete potuto contemplare il volto di Gesù Cristo con fede, ed in quel volto avete visto la gloria di Dio, è perché Dio ha acceso la luce. Tutto è diventato chiaro. Ma prima che il Nuovo Testamento fosse scritto, c'era tanta difficoltà nel comprendere pienamente tutto il processo redentivo, e quindi i santi dell'Antico Testamento non vedevano veramente, pienamente, come vediamo noi. Il Nuovo Patto è molto superiore perché la gloria di Dio è rivelata nel volto di Gesù Cristo. Non c'è modo migliore di vederla. Il santo dell'Antico Testamento avrebbe potuto dire: oh sì, ho visto la gloria di Dio una volta, fluttuava nel cielo. Ho visto la gloria di Dio una volta, entrò nel tabernacolo, nel tempio, ho visto la gloria di Dio una volta, fu rivelata, e anche gli apostoli avrebbero potuto dire: oh, ho visto la gloria di Dio sul volto di Gesù Cristo nella trasfigurazione, ma non c'è nulla che eguagli, e Pietro lo ripete, non c'è nulla che eguagli il vedere la rivelazione della gloria di Dio nel volto di Gesù Cristo, così come rivelata nella scrittura. Lì è dove possiamo veramente vedere la sua gloria, e non la vediamo con i nostri occhi umani, la vediamo con gli occhi della fede, in una comprensione che siamo stati mossi da Dio stesso. La gloria del nuovo patto è quella che guarda direttamente nel volto di Gesù Cristo e lì può vedere la gloria di Dio. Il velo è stato tolto, stiamo camminando proprio nella montagna, proprio nella presenza di Dio, proprio direttamente alla sua gloria, la vediamo risplendere sul volto di Cristo, sul volto di Gesù. Non dobbiamo ricercare una parola profetica o cercare di capirla o di comprendere di cosa stava parlando o quando sarebbe accaduto o in che modo. Non abbiamo quell'oscurità. Possiamo guardare la rivelazione ardente della gloria di Dio nel volto di Gesù. E comprendiamo la sua grazia e così comprendiamo la sua misericordia. Vedete, la gloria di Dio non è altro che i suoi attributi manifesti. Sono tutti incarnati in Gesù Cristo. Ecco perché Giovanni, al capitolo 1, versetto 14, dice che la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come di un unigenito dal Padre. Cosa abbiamo visto in lui? Abbiamo visto gloria. Cos'è la gloria? Grazia e verità, gli attributi di Dio manifesti nella vita di Gesù Cristo. Abbiamo visto Gesù. Abbiamo visto Cristo un giorno per misericordia di Dio e abbiamo visto che colui che ha fatto tutte le cose nella creazione si è fatto carne per provvedere alla salvezza. Abbiamo visto Gesù Cristo un giorno ed abbiamo scoperto che colui che aveva creato l'uomo fu fatto a sua somiglianza, che colui che aveva creato la legge si è proposto sotto la legge, che colui che era rivestito di onore e maestà è stato avvolto in fasce, che colui che è venuto nella debolezza verrà anche in potenza. Abbiamo guardato Gesù Cristo un giorno ed era tutto così chiaro. Abbiamo visto che colui che è la saggezza di Dio potrebbe ancora crescere in saggezza e statura, e che colui del quale si poteva dire ecco il vostro Dio poteva anche essere chiamato da Pilato ecco l'uomo. Abbiamo visto Cristo, abbiamo visto colui che davanti al quale ogni ginocchio si piegherà, abbiamo visto piegarsi sulle ginocchia per lavare i piedi dei suoi discepoli. Abbiamo visto Cristo, abbiamo visto colui che non conosceva peccato, che non ha commesso peccato, colui in cui non c'era alcun peccato, stava comunque portando i nostri peccati sul suo corpo sulla croce. Un giorno la luce si è accesa. Abbiamo visto Cristo ed abbiamo visto che colui che fu rifiutato dalla terra non era nient'altro che l'unico accettato dal cielo. Abbiamo visto colui che portava la corona di spine doveva essere incoronato di gloria ed onore, colui che era su un albero doveva essere su un trono, colui che apparse per togliere il peccato appariva alla presenza di Dio per conto nostro, che colui che venne a morire venne anche a regnare e tutto divenne più chiaro, perché la luce ha brillato ai nostri cuori per mostrarci la gloria di Dio nel volto di Gesù Cristo. E così, dice il versetto 16, ogni volta che uno si converte al Signore, il velo viene tolto. Non ci sono più incongruenze. E lì sta parlando della salvezza. Tornare al Signore è un termine per la salvezza. La conversione dal peccato al Signore elimina ogni velo d'oscurità. Guardando al volto di Gesù Cristo si può vedere la gloria di Dio. È tutta lì. Volete sapere com'è Dio? Guardate a Gesù. Volete sapere com'è che Dio si comporta? Guardate a Gesù. Volete sapere com'è che Dio reagisce? Guardate a Gesù. Egli è la gloria di Dio, manifesta in carne umana. Ma non potrai mai vederlo e riconoscere quella gloria, a meno che Dio non accenda la luce, dal di dentro, giusto? A meno che non ti dia lo spirito di saggezza, di conoscenza e la comprensione della rivelazione che ha proclamato in Cristo. Un altro versetto contribuisce a questa grande verità che il nuovo patto è focalizzato su Cristo. Guardate al versetto 18. Ma noi tutti, e devo fermarmi qui, noi tutti è un'affermazione molto interessante. Perché fino a questo punto, nell'analogia con l'esperienza di Mosè, c'era solamente una persona che effettivamente si tolse il velo e guardò a Dio, vero? Mosè. Mosè era l'unico che poteva guardare direttamente al volto di Dio, per così dire, che poteva guardare la gloria di Dio e tornare sul monte, Esodo 34:34, togliersi il velo per vedere la gloria di Dio. Ora, Paolo dice, non solo Mosè, non solo un uomo, in un'occasione specifica, può vedere la gloria svelata. Noi tutti. Noi tutti. Non solo i profeti, gli apostoli, i predicatori, ma tutti noi. Noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore. Fermatevi lì. Oh, la possiamo vedere tutti. Noi tutti. Tutti coloro che sono in Cristo. Perché vorresti mai tornare alle ombre? Perché vorresti tornare ai tipi, alle cerimonie, ai simboli, ai rituali? Non ho bisogno di andare ad un servizio religioso che fa quella roba lì? O voglio andare ad un servizio religioso che esalta Cristo? Perché? Perché vedo la gloria di Dio nel volto di Gesù Cristo? Non ho bisogno di guardare ad oggetti sacri? Non ho bisogno di vivere cerimonie, rituali, routine varie, no! Voglio solo vedere Cristo rivelato. Non devi mostrarmi i simboli, posso ricevere la realtà? Non è troppo per me? Il velo è stato rimosso ed io posso guardare la gloria di Dio rivelata nel volto di Gesù Cristo? Poi usa un'espressione semplice, dice, è come guardare in uno specchio. Perché mai sceglie quell'illustrazione? Beh, per la sua chiarezza, per la sua intimità. Non c'è bisogno di interpretarla di più di quello, l'accento non è sull'idea dello specchio, e su quello che lo specchio può fare, ma sull'idea che si può portare qualcosa di così vicino, così intimo, la si può guardare direttamente. Gli specchi, tra l'altro, erano fatti di metallo lucido. Ed in un'epoca dove non c'erano specchi di vetro, ovviamente la maggior parte delle persone avevano problemi di vista, la gente non vedeva chiaramente, ma si poteva chiaramente la gloria di Dio nel volto di Gesù Cristo, come su di un metallo ben lucidato, preparato con la massima cura per rendere la visione quanto più chiara possibile, e lo si poteva presentare direttamente al viso per guardarlo attentamente. Questo è quello che sta dicendo. La nostra visione della gloria di Dio nel volto di Gesù Cristo è cristallina nel nuovo patto. Tuttavia c'è una nota a margine, interessante, non posso resistere. Quegli specchi antichi di metallo, che erano fatti di metallo lucido, per quanto il metallo potesse essere malleabile, per quanto lavorassero duramente per appiattirlo e renderlo lucido, avrebbe comunque avuto delle piccole ondulazioni, non sarebbe stato perfetto, non avevano le tecniche di lavorazione che abbiamo noi oggi. Quindi il riflesso sarebbe stato il più chiaro possibile, assolutamente non ostruito, perché non ci sarebbe stata nulla tra gli occhi e lo specchio, ma sarebbe stata comunque leggermente meno che perfetta. E questa è una riflessione appropriata, anche perché non è ancora chiaro cosa diventeremo, giusto? Stiamo guardando nello specchio e stiamo vedendo la gloria di Dio rivelata, ma ancora non la vediamo nel modo in cui la vedremo, quando la vedremo perfettamente. 1 Corinzi 13 dice, ora conosciamo in parte, un giorno conosceremo come siamo conosciuti. Cioè c'è una perfezione che deve ancora arrivare, ma anche con la visione leggermente imperfetta della gloria di Dio che abbiamo. La vediamo maestosamente, meravigliosamente e chiaramente, non è vero? Con una prospettiva libera, manifesta nel volto di Gesù Cristo. Gesù è colui in cui la gloria di Dio diventa visibile. Matteo 17 racconta di quando salirono sul monte, Gesù di fatto glielo mostrò, tirando indietro il velo della sua carne. Il versetto 1 e 2 dice che egli fu trasfigurato davanti ai loro occhi. Pietro scrive in quell'esperienza, in 2 Pietro 1, dice, eravamo sul Santo Monte ed abbiamo visto la sua gloria. Egli è la gloria di Dio svelata agli occhi della fede. Una persona che non è cristiana guarda Gesù Cristo e non lo vede, vero? I Romani certamente non lo videro, lo inchiodarono alla croce. I leader giudei certamente non lo videro, gli sputarono addosso, lo maledirono, lo derisero, volevano accertarsi che non regnasse su di loro. Ma gli occhi della fede. Egli è la gloria di Dio e la ricerca della vita cristiana diventa quindi la ricerca di Cristo. È solamente il nuovo patto che ha il potere di rimuovere il velo e di dare agli occhi della fede la visione del Cristo svelato. Oh mamma, se fu un momento monumentale quando quello accadde a Paolo, non è vero? Cioè egli aveva un velo davvero pesante, veramente. Le persone pensano che fosse un giudeo molto devoto, molto religioso, molto zelante prima della sua conversione, ma era anche un ebreo molto orgoglioso, orgoglioso della propria giustizia. E non c'è nulla di più dannoso di quello. Quando leggo la testimonianza di Paolo, non vedo un uomo che fu rotto dalla legge di Dio, vedo un uomo che pensava di aver raggiunto la salvezza obbedendo alla legge di Dio. Leggo di un uomo che aveva un sacco d'orgoglio spirituale, non leggo di un uomo che era un vero santo dell'Antico Testamento, che era guidato veramente da Dio, dal suo spirito. No, no, non proprio. Se fosse stato veramente guidato dallo spirito di Dio, si sarebbe impegnato forse all'omicidio dei cristiani? Non è forse vero che ci sarebbe stata una sorta di transizione ad una fede di tipo neotestamentaria? Non penso che fosse un uomo orgoglioso? Penso che fosse un uomo che abusò la legge di Dio con l'intento di guadagnare la salvezza e contemporaneamente penso che fosse anche sincero. Ma penso che, chiaramente, dalla sua testimonianza, stava vivendo con l'intento di stabilire la sua cosa, la sua giustizia. E lo dice! Lo dice! Guardiamo a Filippesi, capitolo 3, per vedere il tipo di risveglio che si presentò nella vita di quest'uomo. Egli stava vivendo alla lettera. Viveva sotto la potenza mortificatrice della legge con l'intento di guadagnarsi la salvezza tramite mezzi che non potevano produrla. Guardate quello che dice nel versetto 3. Volete parlare della confidenza nella carne? Versetto 4. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa di avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io ho la carne più carnale che ci sia. Vogliamo parlare di obiettivi raggiunti? Ah, io sono pronto ogni giorno a confrontare i miei con i vostri. Parliamo dei raggiungimenti della carne. Ovviamente non è questo il modo in cui un uomo spirituale parla. Questo non è il tipo di discorso di un santo dell'Antico Testamento, non è il discorso di un uomo afflitto per la propria iniquità e peccaminosità che implora misericordia e grazia con un cuore pentito davanti a Dio. Non vedo alcun battersi il petto, era un uomo sicuro di sé. Ehi, lasciate che vi parli della mia fiducia. Circonciso l'ottavo giorno, salvezza per rituale? Ci sono. Della nazione di Israele, salvezza per razza? Oh, ci sono. Della tribù di Beniamino, salvezza per privilegio? Oh, ci sono. Ebreo degli ebrei, salvezza per tradizione? Oh, ho mantenuto la tradizione. Questo è quello che intende dire, ero un ebreo degli ebrei, non mi sono mai sdeviato dalla mia tradizione. Quanto alla legge, un fariseo, salvezza per religione, per legalismo? Ci sono. I farisei erano gli osservatori della legge scrupolosi, a quei tempi c'erano circa 6.000, un gruppo molto elitario. Quanto allo zelo, versetto 6, ero un persecutore della Chiesa. Se la salvezza è legata allo zelo, alla motivazione, allora Paolo sta dicendo, sono qualificato. E poi questa, quanto alla giustizia, che nella legge, irreprensibile. Se la salvezza deriva dalla moralità, io ci sono. Salvato per rituale, razza, privilegio, tradizione, religione, zelo e moralità. Le aveva tutte. Poi, nel versetto 7 dice che le considerava tutte come un guadagno. Queste pensava che gli avrebbero garantito la salvezza. Finché poi non incontrò Cristo. Stava andando a Damasco, letteralmente Dio accese la luce, giusto? Non solamente all'interno, ma anche dove? All'esterno. Dio lo accecò con un riflettore celeste. E la luce si accese. Ed immediatamente tutte le cose che considerava essere guadagno le contò, versetto 7, come cosa? Come perdita. Il velo fu tolto, sparito, era tutto chiaro. Versetto 8 dice, anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno, era tutto un danno, di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, tutto lì, tutto era Cristo, Cristo era tutto, ho visto la gloria di Dio rivelata nel volto di Gesù Cristo e accetto volentieri la perdita di tutto e considero tutto spazzatura, tutto per guadagnare Cristo. Cristo è tutto quello che voglio, perché, versetto 9, di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge. Questo è esattamente quello che stava cercando di fare. Stava cercando di ottenere giustizia dalla legge e non era possibile. Tramite le opere della legge nessuna carne sarà giustificata e lo scrisse Lui. Il velo fu rimosso e dice, volevo essere trovato in Lui, tutto ad un tratto, non avendo una giustizia mia derivata dalla legge, ma quella che è attraverso la fede di Cristo, la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio sulla base della fede. Ve lo fu tolto, guardò nel volto di Gesù Cristo, vide la gloria di Dio perché Dio accese le luci, Cristo divenne tutto per Lui, tutto il resto era spazzatura, immondizia, rifiuti, escrementi umani, è la parola effettiva in greco, era il peggio. E dice, da ora in poi voglio conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze ed essere conforme alla sua morte. Cristo è tutto, Cristo è tutto. Questa è la gloria del nuovo patto. Perché qualcuno vorrebbe mai tornare alle ombre e alle immagini che non possono salvare e voltare le spalle al nuovo patto. Perché mai qualcuno vorrebbe mai essere coinvolto in un qualche tipo di religione che è ombrosa, simbolica, cerimoniale, rituale, piuttosto che nella realtà che si trova nel volto di Gesù Cristo? Una cosa triste che sentiamo sempre, sempre, sempre dalle persone nella storia di questa chiesa. Non passa una settimana senza che io lo senta direttamente perché qualcuno si sta avvicinando a Cristo, lo si sente anche qui nelle acque del battesimo, o qualcuno mi scrive una lettera e mi dice ho fatto parte della Chiesa Cattolica per anni e non ho mai conosciuto Cristo. Oppure ho fatto parte della Chiesa Metodista e non ho mai conosciuto Cristo. Oppure sono stato coinvolto in questa forma di religione che diceva di essere cristiano e non ho mai avuto una relazione personale. Con Cristo il velo era sempre presente, non hanno mai visto, non potevano vedere il volto di Gesù Cristo brillare con la gloria di Dio. Questa è una realtà appartenente al nuovo patto ed è quello che è successo all'apostolo Paolo. Quando Dio lo prese, lo trasformò ed accese la luce. Quindi il nuovo patto è superiore perché dà vita, fornisce giustizia, è permanente, porta speranza, è chiaro, è centrato su Cristo. Ora il settimo punto e ve ne darò solamente una parte, ok? Il nuovo patto è energizzato dallo Spirito. Il nuovo patto è energizzato dallo Spirito. L'ho detto prima e mi ripeto, non c'era nulla nell'Antico Patto che potesse energizzare l'obbedienza. Ma nel Nuovo Patto c'è la potenza dello Spirito Santo. Guardate il versetto 17. Questo versetto presenta un sacco di prospettive. Ora, il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. La legge, permettetemi di dirlo semplicemente, ok? La legge era una schiavitù, la legge era un carceriere, la legge rinchiudeva il peccatore fino alla morte e all'inferno. Ma il Nuovo Patto libera, ed il ministro di quella liberazione non è altro che lo Spirito Santo, che fu menzionato nel versetto 6, lo Spirito dà vita. Il Nuovo Patto quindi libera il prigioniero, apre le porte del carcere e lascia che il prigioniero esca dalla prigione della vergogna, della colpa, del rimorso, del fallimento, della paura, del terrore, della morte e dell'inferno. Guardate la parola ora. Ora. Cosa si intende con ora? Ora, quando i peccatori si convertono al Signore, quando il velo viene rimosso, il Signore è lo Spirito che porta quella libertà. Quando il controllo dell'Antico Patto finisce, inizia la promessa di perdono del Nuovo Patto, ed inizia la promessa di perdono del Nuovo Patto, è il Signore che libera il prigioniero, il Signore è lo Spirito che libera. Qualcuno potrebbe dire, beh, non so cosa sia questo affare del Nuovo Patto, ma sicuramente non viene da Yahweh. Perché il patto di Yahweh, il patto del Signore, il patto di Dio è chiaramente delineato nell'Antico Testamento, e Paolo dice il Signore è proprio lo spirito liberatore del Nuovo Patto. È lo stesso Yahweh, lo stesso Signore, lo stesso Dio. La libertà del Nuovo Patto è l'opera del Dio dell'Antico Patto. Dio non ha mai inteso che ci fosse solamente un Antico Patto e nient'altro. Ha inteso che ci fosse un Antico Patto che avesse spinto gli uomini alla disperazione affinché avessero implorato misericordia e grazia concessa sulla base del Nuovo Patto in Cristo. La salvezza attraverso il Nuovo Patto è quindi compiuta dallo Spirito Santo. E questo è molto chiaro, nient'altro che lo Spirito che è il Signore stesso. La salvezza, ascoltatemi attentamente, la salvezza in qualsiasi momento, in assolutamente qualsiasi momento, sia che si parli dell'Antico Testamento o del Nuovo Testamento, la salvezza basata sull'opera del Nuovo Patto di Cristo, così come tutta la salvezza, è sempre opera dello Spirito Santo. Sempre. Sono sorpreso di quanto siano confuse le persone su questa questione. Non c'è motivo di essere confusi. Lo Spirito del Signore è l'agente salvifico, è stato l'agente salvifico e sarà sempre l'agente salvifico. È lo Spirito ed è sempre stato lo Spirito che applica la salvezza e la provvista del Nuovo Patto al credente ravveduto in qualsiasi epoca. In qualsiasi epoca. L'opera dello Spirito Santo è l'opera della rigenerazione. Ora, questo solleva una domanda, la risponderò brevemente, ma la concluderemo la prossima volta. Qual era l'opera dello Spirito Santo nell'Antico Testamento? Cosa faceva? Ed uno studio attento dell'Antico Testamento lo rivela, e non è davvero così difficile, richiede un po' di tempo, ma non è così difficile. Lasciate che la renda il più semplice possibile. Se esaminaste l'Antico Testamento nella sua completezza, arriverebbe sostanzialmente al fatto che l'opera dello Spirito può essere riassunta in quattro categorie. Lo Spirito Santo operava in quattro categorie nell'Antico Testamento. E voglio condividere queste categorie con voi perché non voglio che siate confusi come molti sono stati confusi, in particolare coloro che provengono da un'eredità dispensazionalista. Perché è stato detto molto sullo Spirito Santo che fa una cosa in una generazione ed un'altra in un'altra generazione ed un'altra ancora in un'altra generazione, un'altra dispensazione o economia, quando il fatto è che l'opera dello Spirito Santo è sempre stata più o meno la stessa, è sempre stata così e sarà sempre così, con alcune variazioni, ma in generale è più o meno la stessa. Ora, guardiamo le quattro cose che vediamo fare lo Spirito Santo nell'Antico Testamento. Numero uno, la creazione. La creazione. Molto chiaramente, lo Spirito Santo ha un ruolo importante nella creazione. Come direbbero i teologi, non tratta la creazione ex nihilo, cioè non si riferisce alla parte dal nulla. Giovanni 1 ci dice che Cristo è il creatore ex nihilo, cioè che tutte le cose sono state fatte da Lui e senza di Lui non è stato fatto nulla di ciò che è stato fatto. Cioè significa che fu Gesù Cristo a creare la sostanza, che sarebbe il tempo, lo spazio, la materia, l'energia. Ma in Genesi 1 ci viene detto che Dio creò i cieli e la terra, e la terra era senza cosa? Senza forma ed era vuota. Dio era, ovviamente, il Dio creatore, il creatore maestro, che tramite l'agenzia di Cristo feci emergere dal nulla le cose che fanno parte dei componenti della vita dell'universo. Lo Spirito Santo, invece, stava lì aleggiando, dice, su quella creazione informe e vuota. Ed era il suo ruolo quello di portarla nella forma che Dio aveva progettato per lei. Dio aveva un piano tramite l'agenzia del figlio suo, il secondo membro della Trinità. Materia, tempo, spazio, energia furono formati, erano informi e vuoti, amorfi, finché lo Spirito di Dio non si mosse su di essi e li portò alla sua forma appropriata. Troviamo la testimonianza di Giobbe 33, versetto 6, che conferma proprio questo concetto, che era lo Spirito di Dio a muoversi, da plasmare la creazione. Giobbe 33, versetto 4, dice: lo Spirito di Dio mi ha creato, ed il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Nel Salmo 104 ed in altri salmi ci sono le stesse enfasi di base. E c'è un altro testo che vorrei menzionare, si trova in Isaia 40, dove si parla dell'opera creativa dello Spirito Santo in un modo molto interessante. A partire dal versetto 12 dice: chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano, o preso le dimensioni del cielo con il palmo? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura, o pesato le montagne con la stadera ed i colli con la bilancia? Questa è tutta un'opera creativa, giusto? Il versetto successivo dice: chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore, o chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha aiutato lo Spirito del Signore? Chi ha aiutato lo Spirito Santo a creare? Bene, il punto che vogliamo sottolineare è che lo Spirito Santo ha creato, non aveva alcun bisogno d'aiuto. Il suo compito, per conto della Trinità, nella creazione, era quello di portare a termine l'opera creativa dei sei giorni, per portare l'universo al suo stato finale di progettazione ed ordine. L'aspetto culminante, ovviamente, era quello di creare l'uomo e la donna a immagine di Dio. Il figlio ha portato le cose dall'ex nihilo, dalla non esistenza all'esistenza, lo Spirito ha preso la sostanza così creata del principio di vita ed ha formato le cose progettate dal Padre nella creazione, così come la conosciamo. Scopriamo quindi che secondo l'Antico Testamento lo Spirito era coinvolto nella creazione. In secondo luogo, nel potenziamento. Potenziamento. Qualsiasi lettore dell'Antico Testamento sa bene che frequentemente ci si imbatte in questa frase: e lo Spirito del Signore venne su tal dei tali e fece questo. Vi ricordate quella frase? Si ripete per tutto il corso dell'Antico Testamento. È una realtà occasionale, e poi lo Spirito del Signore se ne andò. E questo avviene frequentemente. Ora ascoltate attentamente a quello che sto per dire. Alcune persone hanno supposto che a causa della frequenza di quella dichiarazione, essa sia quindi descrittiva della relazione normale dello Spirito Santo con i credenti dell'Antico Testamento. Però questo non è il suo intento. Non è il suo intento. Per quanto tempo si potrebbe mai essere veramente credenti senza lo Spirito Santo? In qualsiasi epoca. Non potrebbero. Non lo sarebbero, perché la vita divina non è qualcosa che si può sostenere umanamente parlando. Quindi quando si legge che lo Spirito Santo venne e se ne andò, non si sta parlando dell'esperienza normale dei credenti, si sta parlando di un qualcosa di anormale, di un potenziamento. Si fa sempre riferimento allo Spirito Santo, colui che dà poteri a persone speciali per i compiti divinamente progettati che richiedevano delle abilità che andavano oltre il normale. Era per compiti speciali. Ascoltatemi bene ora. Ogni volta che ci viene detto che lo Spirito Santo venne o lasciò una persona, si trattava di un potenziamento speciale ed unico, ed in nessun caso si tratta di una questione di salvezza. Infatti, se potrebbero raccogliere tutte le scritture dove si trova questa frase, si scoprirebbe che ci sono solamente quattro tipi di persone su cui si dice che lo Spirito Santo venne e lasciò. Quattro tipi di persone. Numero uno, i giudici. I giudici, che avevano una responsabilità immensa per la liberazione del popolo di Dio, Israele. E ci furono quattro giudici su cui lo Spirito è venuto e se ne andò: Otniele, Jefte, Gedeone e Sansone. Potreste leggere il libro dei giudici per confermare la cosa. Erano solamente quattro. Ed ogni volta c'era uno scopo molto unico da parte di Dio. Per esempio, cos'è che accadde a Sansone quando lo Spirito di Dio lo lasciò? Divenne cosa? Debole. Divenne come qualsiasi altro uomo. E poi cosa accadde quando lo Spirito di Dio venne su di lui? Poteva uccidere moltitudini, poteva abbattere edifici interi. Era una cosa che si spingeva oltre le capacità umane di Sansone o di qualsiasi altro uomo. Otniele, Jefte, Gedeone e Sansone erano dei giudici sui quali lo Spirito si riposò. La seconda categoria di persone che sperimentarono questo ministero erano gli artigiani. Gli artigiani associati al lavoro relativo al culto di Dio. Avevano la responsabilità di creare qualcosa relativo al culto di Dio che doveva essere molto speciale, quindi lo Spirito di Dio li abilitava unicamente per quello, per quel fine. In quarto luogo, i leader. Chiamiamoli leader civili, le guide governative. o regnanti. Quattro di loro ebbero questa esperienza: Mosè, Davide, Saul e Giosuè. Solo loro ebbero quell'esperienza, lo Spirito venne e se ne andò. E non aveva nulla a che fare con la loro relazione personale con Dio, non era la norma per la loro vita spirituale, era semplicemente un'abilitazione divina per un ruolo molto importante di leadership. Questo è illustrato meravigliosamente nel Salmo 51:11, dove Davide, dopo aver peccato con Betsheba e aver fatto uccidere suo marito, essendo così ravveduto del suo peccato, ovviamente sotto la spinta e la convinzione dello Spirito di Dio, gli disse a Dio: Signore, non togliermi il tuo Santo Spirito. Cosa sta chiedendo? Sta dicendo forse non permettere che io perda la mia salvezza? Sta dicendo c'è qualcosa che fai, Dio, quando ti arrabbi con qualcuno e quello che fai è che gli togli la salvezza? Oppure, Dio, fai che vivano la loro vita di fede senza il tuo Spirito? No, non sta parlando di quello. Sta dicendo non rimuovere l'abilitazione divina necessaria per permettermi di governare. È quello che sta dicendo. Si riferisce alla sua regalità, non alla sua esperienza personale. Si tratta del fatto che gli era stata data l'enorme responsabilità di guidare una nazione teocratica di persone. Ed era ben oltre le sue capacità, come dimostrato certamente dalla sua peccaminosità, e quindi stava chiedendo a Dio di non rimuovere quell'unzione spirituale unica che lo rendeva un re efficace per conto suo. C'è solamente un'altra categoria di persone di cui si dice questo, e questi sono i profeti, in quarto luogo. Lo Spirito del Signore venne su Tizio e Caio, e questi parlava. E questo era per rivelazione. C'erano molti: Acazia, Yahaziel, Zaccaria, Balaam, Amasai, poi c'era Elia, Eliseo, Michea ed altri profeti. Si dice di loro che lo Spirito Santo venne su di loro. Perché? Per un potenziamento unico e speciale che li permettesse di raggiungere il loro dovere relativo alla rivelazione di Dio. Un'esemplificazione tra molte potrebbe essere tratta dal capitolo 11 di Ezechiele. Questa sarebbe piuttosto tipica. Capitolo 11 di Ezechiele, versetto 5, lo Spirito del Signore scese su di me e mi disse. E questo era abbastanza tipico. In generale le cose funzionavano così. Lo Spirito del Signore veniva e parlava. E questo genere di cose si verificava ancora con i profeti. Quindi, di cosa stiamo parlando? Abbiamo un ministero molto unico dello Spirito sui giudici. I giudici erano semplicemente dei liberatori, erano degli uomini e delle donne occasionalmente, sollevati per la liberazione di Israele. Era una responsabilità di leadership che richiedeva un intervento soprannaturale, un intervento divino. Gli artigiani, coloro che erano unicamente coinvolti in ciò che era relativo al culto di Dio. I leader civici come Mosè, Davide, Saul, Giosuè, stiamo parlando di leader primari, e questi sono gli unici quattro di cui si dice che lo Spirito venne su di loro, e di profeti. Quindi il primo ministero dello Spirito di Dio nell'Antico Testamento è molto chiaramente delineato come il ministero della creazione, il secondo ministero è il potenziamento, e questo è potenziamento speciale per un servizio unico. Il terzo ministero è la rivelazione. La rivelazione. Questo segue subito il concetto dei profeti, perché il ministero dello Spirito Santo era quello di rivelare la parola di Dio. Lo Spirito Santo fondamentalmente era l'autore dell'Antico Testamento. Tutta la scrittura fu data per ispirazione di Dio. Tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è spirata, cioè alitata, respirata tramite l'alito, il respiro di Dio, il pneuma, lo Spirito di Dio. Tutta la scrittura proviene dallo Spirito Santo. Cos'è che dice Pietro? Seconda Pietro 1:20. Nessuna scrittura è di alcuna interpretazione privata o personale, ma santi uomini pii di Dio parlarono sospinti dallo Spirito Santo. Lui è l'autore della scrittura. Ascoltate a Zaccaria 7, versetto 12. E resero i loro cuori come selce, in modo che non potessero udire la legge e le parole del Signore degli eserciti che egli aveva inviato per mezzo del suo spirito tramite profeti. Zaccaria 7, 12. Cos'è che faceva lo Spirito Santo nell'Antico Testamento? Era coinvolto nella creazione, molto chiaramente. Egli è colui che si trova alle spalle della forma e della figura della creazione, era coinvolto nel potenziamento, era coinvolto nella rivelazione, ed in quarto luogo, questo è il più importante, era coinvolto nella rigenerazione, e qui è dove concluderemo, ascoltate attentamente, era coinvolto nella rigenerazione dell'Antico Testamento. Le persone parlano di, chiedono, l'Antico Testamento insegna forse che le persone erano rigenerate? No, ci sono molti che hanno scritto che non è così. Che non c'è una nuova nascita, che non c'è rigenerazione nell'Antico Testamento. Ma credo che questo sia sbagliato. Credo che lo Spirito sia uno Spirito che dà vita e che il potere dello Spirito Santo operasse a favore del nuovo patto che non era ancora stato realizzato nelle vite dei credenti dell'Antico Testamento in modo che effettivamente nascessero di nuovo. erano effettivamente rigenerati, erano effettivamente rinnovati, trasformati, metamorfosati. E non dovremmo insegnare che non c'era rigenerazione nell'Antico Testamento. Ora, prima della rigenerazione, cos'è che fa lo Spirito Santo? Cosa fa? Se ascoltiamo il Nuovo Testamento, Giovanni 16, Gesù dice che lo Spirito convincerà il mondo del peccato. È una novità? Lo Spirito non ha mai fatto ciò prima d'ora? Penso di sì. Tornando indietro, fino al capitolo 6 della Genesi, Dio dice: il mio Spirito non contenderà sempre con l'uomo. La contesa, la lotta dello Spirito di Dio con cuori peccaminosi non è un qualcosa di isolato al Nuovo Testamento. Lo Spirito di Dio, che porta la convinzione del peccato, non è qualcosa di isolato al Nuovo Testamento. Credo che l'opera di convinzione era un ministero dello Spirito fin dal momento in cui il peccato è entrato nel mondo. Ascoltate, Giovanni Calvino non ha inventato la depravazione totale, l'ha solamente definita. È qui, dalla caduta. La depravazione totale non è iniziata quando l'avete capita. Non è iniziata con il Nuovo Testamento. E una persona totalmente depravata, lasciata a sé, non giungerà alla propria colpevolezza. È l'opera di ricerca dello Spirito di Dio. Non arriverà mai ad una valutazione appropriata della propria malvagità, della propria peccaminosità. Le persone dell'Antico Testamento erano depravate tanto quanto le persone di oggi. Da una parte o l'altra la croce non cambia la caduta dell'uomo. Bisogna tornare al giardino per quello. Quando Adamo cadde, tutta la creazione umana cadde e da allora sono stati così. Quindi le persone dell'Antico Testamento erano depravate, e la depravazione significa che non possiamo salvarci da soli. Significa quello, in fin dei conti. Significa che siamo peccaminosi. E non tutti sono peccaminosi nello stesso modo, ma tutti sono peccaminosi e tutti sono nella stessa situazione nella quale non possono far nulla del loro peccato. Ascoltate una definizione della depravazione del Nuovo Testamento, Romani 3. Paolo scrisse questo dopo la croce. E potremmo dire, oh, questo è il Nuovo Testamento. Giusto. Ascoltate Romani 3. Ecco una descrizione che inizia al versetto 10. Della depravazione. C'è nessun giusto, neppure uno, c'è nessuno che capisca, c'è nessuno che cerchi Dio, tutti sono sviati, tutti quanti sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione ed amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovine e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace, non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Sapete da dove provengono tutte queste parole? Da dove? Antico Testamento? Tutte quante. Paolo prese tutte queste parole dall'Antico Testamento, la maggior parte di esse dai Salmi. Questa è una descrizione della depravazione dell'uomo. Ora ditemi voi com'è che una persona depravata, che è così empia, può da sola avvicinarsi a Dio? Non può accadere. Come può accadere? Per virtù dell'intervento e dell'agenzia dello Spirito di Dio. E poi ditemi, com'è che quella persona, dopo l'intervento dello Spirito Santo, possa dire tutto in un tratto: oh, come amo la tua legge, se la salvezza non era altro che forense. Se era solamente una dichiarazione, non c'era alcuna rigenerazione, com'è arrivato al punto di amare il Signore suo Dio con tutto il cuore, la sua anima, la sua mente, la sua forza? Com'è arrivato al punto di amare la legge, dove i decreti di Dio gli erano un diletto, dove gli erano più dolci alle sue labbra del miele? Erano più preziosi dell'oro fino. Come può arrivare al punto in cui voleva seguire la legge di Dio, in cui voleva piacere a Dio, amare Dio, esaltare Dio, lodare Dio e adorare Dio? Come potrebbe mai avere una mentalità da Salmi se tutto quello che aveva era una giustizia forense? Dio in qualche modo l'aveva dichiarato giusto, ma non l'aveva mai rigenerato. Non avrebbe mai potuto. Bisognava avere il ministero di convinzione dello Spirito, il ministero rigenerante dello Spirito Santo, perché c'era una depravazione al nucleo dell'esistenza dell'uomo. Erano tutti depravati totalmente, non avevano potere di oltrepassare il loro peccato. Geremia dice: il cuore dell'uomo è ingannevole, disperatamente malvagio. Il profeta dice: può un leopardo cambiare le sue macchie? Può l'etiope con quella pelle nera d'ebano, può cambiare il suo colore? Ovviamente no! Non potevano. Come si può spiegare che Noè potesse essere chiamato un uomo giusto e perfetto nella sua generazione se non fosse stato per lo Spirito Santo. Avrebbe mai potuto diventare un uomo giusto e perfetto nella sua generazione da solo? Ed Abramo, che divenne un grande uomo di fede da solo? Che dire di Mosè, che arrivò al punto in cui il disprezzo di Cristo era più importante per lui dei tesori d'Egitto? Vuoi dire forse che lo fece tutto da solo, quel Mosè depravato? Come potrebbe mai essere detto di Davide che il suo cuore era perfetto con il Signore, suo Dio, prima Re 15:3? Oltre a tutto questo, come poteva Abramo, in Romani 4, ed Abramo, in Galati 3, essere il modello per la nostra fede? Come potrebbe mai essere stato il modello di una fede rigenerata se non fosse stato rigenerato? Non stiamo parlando di un qualcosa di forense, di una dichiarazione legale. Stiamo parlando della realtà qui. Ed Abramo era un uomo cambiato. E chi è che lo cambiò? Beh, certamente era lo Spirito di Dio. Poi si va all'undicesimo capitolo di Ebrei. Si legge di tutte quelle persone dell'Antico Testamento. E quelle erano le persone che ci hanno dimostrato la validità di una vita di fede. Erano persone che ci dimostrano come vivere. E lì c'è Abramo, Giacobbe, c'è Sara, c'è Mosè. Tutte quelle persone delle quali il mondo non era degno. Ed erano tutte persone dell'Antico Testamento. Ci chiediamo com'è che potevano vivere vite tanto esemplari di fede a tal punto che erano dei modelli se non erano stati rigenerati dallo Spirito Santo. Dovevano esserlo. Solo perché la teologia non viene completamente definita fino al Nuovo Testamento non la rende meno reale. Voglio concludere con un'illustrazione. Giovanni 3. Ora, in Giovanni 3, voglio che capiate questo, avete già superato quella parte centrale della vostra Bibbia che vi dice di essere il Nuovo Testamento quando arrivate a Giovanni, ma non siete ancora nel Nuovo Patto, non è vero? Perché Gesù non era ancora morto, non era ancora stato risuscitato, lo Spirito Santo non era ancora avvenuto, quindi quello che abbiamo qui, amici miei, è una conversazione dell'Antico Testamento tra Gesù ed un capo ebreo di nome Nicodemo. E i termini di questa conversazione non si collegano alla croce, la risurrezione e la venuta dello Spirito Santo a Pentecoste, perché quello non era ancora accaduto. Quindi quest'uomo si presentò a Gesù di notte e voleva sapere come entrare a far parte del regno di Dio. Non era lì a chiedergli come unirsi alla chiesa locale, voleva sapere come entrare a far parte del regno di Dio. Versetto 3, Gesù gli disse: in verità ti dico, se uno non è cosa? Nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Devi essere trasformato. Ora, questa forse è una verità del nuovo patto? No! Questa è la risposta standard per un ebreo che ha vissuto prima della croce sul cosa doveva succedere se voleva entrare a far parte del regno. Doveva essere rigenerato, doveva essere trasformato, oppure non avrebbe mai visto il regno di Dio. Non è solamente per le persone che hanno una giustizia dichiarata, è per le persone che sono state rigenerate, che hanno un nuovo principio di vita in loro. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere di nuovo quando è vecchio? Non può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere di nuovo, non è vero? Ora, prima di giudicare male Nicodemo e pensare che stupidata, stava dicendo veramente quello. Cioè, questo era un uomo brillante. Era un uomo veramente brillante. Quello che stava chiedendo è: sono talmente immerso nel cammino della religione, come potrei mai ricominciare tutto da capo? Cosa stai proponendo qui? Vedete, per loro la religione era una vita dedicata al conseguimento della giustizia. Capite il punto? Come lo era per Paolo. Stava dicendo: cosa? Sono già così avanzato in questo affare? Ho accumulato la mia lista di cose come Paolo, che era tutta una colonna dei guadagni. Come farò a ricominciare tutto da capo? E Gesù gli dice: guarda, in verità ti dico, a meno che uno non nasca d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. E l'acqua e lo spirito provengono da Ezechiele 36, non è vero? Dove il nuovo patto è la salvezza che Dio fornirà per mezzo di Cristo, il nuovo patto, che è stata applicata naturalmente ai santi dell'antico patto, c'era una purificazione, c'era un lavaggio che si riferisce all'acqua e che è l'opera dello Spirito Santo. Gli sta dicendo: guarda, non entrerai mai a far parte del regno se non tramite lo spirito, perché sai, quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non stai facendo altro che accumulare tutte le cose della carne, non stai facendo altro che raggruppare una giustizia carnale, non è altro che carne su carne, ma il regno spirituale dipende dallo Spirito di Dio. Quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Non meravigliarti se ti dico che devi nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e ne senti il suono, ma non sa da dove viene né da dove va. E così è di chiunque è nato dallo Spirito. Questo è un qualcosa che non si può vedere, è un qualcosa di spirituale. Ora, questa Questa è un'immagine meravigliosa della testimonianza dell'Antico Testamento, che dice ad un uomo che aveva bisogno di essere purificato dai suoi peccati e di essere rigenerato dallo Spirito Santo. Questa è la conversione dell'Antico Testamento? È proprio quello. La prova è che lo Spirito di Dio convince, lo Spirito di Dio costringe il peccatore a vedere il suo peccato. Lo Spirito di Dio, poi, quando lo Spirito di Dio produce fede in un santo dell'Antico Testamento, lo rigenera. Prende qualunque cosa fosse quell'individuo e lo trasforma in un amante di Dio che ama la verità ed ama la legge, ed ama la parola e vuole obbedire, vuole compiacere, vuole adorare, vuole servire, e tutti quei desideri riflettono l'opera rigeneratrice dello Spirito Santo. Ebbene, questo è solamente forse un terzo di quel punto su quello che fa lo Spirito Santo. Ho molto altro da dire, ma sarà per la prossima settimana. Preghiamo. Ti ringraziamo per la tua verità, Padre. Signore, anche se stiamo affrontando alcune questioni teologiche e dottrinali, ti chiediamo semplicemente che il tuo Spirito Santo le imprima nei nostri cuori, nell'aria pratica, affinché possiamo, prima di tutto, sperimentare la praticità del culto e della lode e del ringraziamento per la tua coerenza meravigliosa. Oh, Padre, ti ringraziamo per le benedizioni del nuovo patto. Ti ringraziamo perché tutto in Cristo, lo Spirito ci ha resi liberi. Signore, ti ringraziamo perché dove c'è lo Spirito c'è libertà. Che la lettera uccide, ma lo Spirito dà vita. Ed egli ha sempre dato vita. Ha dato vita a Noè, ha dato vita a Mosè, ha dato vita a Davide, ha dato vita a tutti gli eroi della fede elencati in Ebrei 11 e molti altri non nominati. Ha dato loro libertà e liberazione al giogo della legge. Ti ringraziamo per la sua opera rigeneratrice che ha dato loro amore per te, desiderio di adorarti, lodarti, d'obbedire, un odio per il peccato, un cuore pentito, tutte prove del potere rigeneratore. Ti ringraziamo per la coerenza della tua opera, che essa continua anche ora da questa parte della croce. Grazie per averci dato la parte più facile, che possiamo vedere Cristo, possiamo vedere la sua gloria piena, svelata, mentre guardiamo il suo volto glorioso. Grazie, Padre, per tutto quello che hai fatto per noi a causa del tuo amore. E noi non meritiamo nulla. Ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori per tutto. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.